C'è una cosa che mi ronza in testa dall'inizio di questa ricerca, cioè cosa ci fa il culto viscerale di una santa protettrice dei marinai e dei naviganti in cima a uno sperone di roccia isolato.
A quasi 300 metri di altitudine, tra l'altro.
Esatto, circondato da boschi fitti, montagne scoscese. A guardare la mappa sembra un errore di stampa, un paradosso geografico bello e buono.
Beh, è un'osservazione perfetta per inquadrare subito il problema di oggi. Sai, quando si pensa ai confini storici, si ha la tendenza a immaginarli come delle linee nette, no? Divisioni chirurgiche.
Certo, dove finisce un mondo e ne inizia di colpo un altro.
Praticamente sì, ma la realtà storica è molto, molto più disordinata e decisamente più affascinante.
Ed è proprio questa complessità che andiamo a spacchettare in questa nostra immersione odierna, il tutto basandoci sul lavoro meticoloso e davvero illuminante, devo dire, di Grazia Salinelli, tratto dalla sua collana Borghi e Memorie di Pietra e Arte.
Una ricerca fondamentale, assolutamente.
Sì, perché ci permette di concentrarci sull'area dell'Oltregiogo ovadese, in particolare su due borghi che sembrano due facce della stessa identica medaglia, cioè Rocca Grimalda e Silvano d'Orba. Leggendo le fonti emerge che questo territorio non era un semplice, che ne so, posto di blocco per i passaporti.
Tutt'altro.
Era un vero e proprio frullatore culturale e se le montagne dell'Appennino erano le pareti rigide di questo frullatore, i fiumi, i torrenti, i passi montani, insomma, erano le lame che rimescolavano mercanti genovesi, feudatari piemontesi, pellegrini, cercatori d'oro romani.
Allora, per capire bene le dinamiche di questo, per usare la tua espressione frullatore, bisogna decodificare il termine stesso, Oltregiogo.
Che deriva dal latino, giusto?
Esatto, ultra jugum, significa letteralmente oltre i monti, oltre il giogo dell'Appennino. Definisce quelle terre che si trovano a nord dello Spartiacque, quindi affacciate verso il Piemonte e la pianura alessandrina, ma che in realtà...
Che guardavano a Genova!
Precisamente, legate a doppio filo alla Repubblica di Genova, sia economicamente che culturalmente. È un ecosistema ibrido. E i due centri analizzati dalla Salinelli incarnano due risposte diverse a questo ambiente.
Due strategie di sopravvivenza, potremmo dire.
Chiaro. Rocca Grimalda rappresenta la chiusura, la difesa arrogante, mentre Silvano d'Orba racconta una vita sviluppata attorno alla risorsa più potente e instabile di tutte, l'acqua.
Allora, partiamo proprio da quell'altezza vertiginosa, da Rocca Grimalda. Guardando i documenti storici, io sono rimasta subito colpita dalla quantità di nomi diversi che questo insediamento ha avuto.
Ah, una lista infinita.
Sembra che ogni nuovo padrone volesse mettere la propria firma incancellabile sul cartello stradale all'ingresso.
Beh, la toponomastica funziona proprio come un archivio geologico. Ogni strato racconta una dominazione. Ci sono i ritrovamenti celtici, seguiti da un primissimo castello longobardo scavato nel tufo.
Direttamente nella roccia.
Sì, roba molto spartana. Ma i documenti scritti mostrano una vera staffetta. Nel 1239 i registri parlavano di Rocca Valdorba. Poi, verso la metà del 400, arriva la famiglia alessandrina dei Trotti. E indovina un po'?
Rocca dei Trotti.
Esatto. Fino ad arrivare al 1572, quando subentra la casata che lascia l'impronta finale. I Grimaldi.
Che sono gli antenati degli attuali reggenti del Principato di Monaco, giusto per capirci.
Proprio loro. Patrici genovesi potentissimi. E da quel momento divenne Rocca Grimalda.
E questa successione ruota tutta attorno a un baricentro pesantissimo, il castello Malaspina Grimaldi. Dalle descrizioni della ricerca si intuisce che non è nato certo come un'elegante villa per le vacanze.
Ma guarda... Per niente. Nel XIII secolo la sua genesi era brutalmente militare. L'elemento originario era questa massiccia torre circolare a cinque piani.
Cinque piani di torre nel 1200.
Per incutere timore e controllare tutta la valle dell'Orba. Era tetra, scomoda e usata per lunghi periodi come prigione di massima sicurezza.
Per i dissidenti politici, immagino.
Certo, ma l'aspetto architettonico interessante è come la struttura si ammorbidisce quando diminuisce la paura.
Cioè col passare dei secoli.
Esatto. Prima i Trotti e poi soprattutto i Grimaldi la trasformano. In 200 anni di dominio la fanno diventare una dimora signorile di lusso.
Con una facciata occidentale pazzesca, leggevo.
Facciata superba. Un giardino pensile letteralmente sospeso nel vuoto. E una cappella interna decorata a trompe l'oeil per simulare queste finte prospettive grandiose.
E i Grimaldi non hanno solo rimodellato gli interni, hanno riscritto il paesaggio. Questa è una cosa sbalorditiva. Oggi vediamo le colline di Rocca Grimalda, piene di vigneti ordinati, pacifici. Ma i testi descrivono un passato che era, cioè fino al Settecento, un groviglio di foreste oscure e impenetrabili.
Foreste citate persino dal Manzoni, per darti l'idea.
Ecco, e che erano il regno incontrastato dei briganti. Ma cerchiamo di capire una cosa. Perché il brigantaggio era un'industria così fiorente proprio lì?
Allora, la risposta sta in un mix letale tra geografia e vuoti normativi. L'Oltregiogo era una cerniera tra Piemonte, Genova e feudi imperiali. Il concetto di polizia non esisteva.
Le giurisdizioni erano frammentate?
Frammentatissime. I banditi avevano la copertura visiva dei boschi fitti e in più sfruttavano una falla legale gigante. Assaltavano una diligenza, facevano un chilometro a piedi nel bosco
e passavano il confine.
Esattamente. Le guardie di una giurisdizione non potevano varcare il confine per inseguirli. Aggiungici l'appoggio dei contadini oppressi che davano rifugio ai briganti in cambio di protezione e capisci che le autorità erano impotenti.
Quindi aspetta, la decisione dei Grimaldi di avviare il disboscamento di massa per piantare la vite, mi stai dicendo che non era solo per il mercato del vino?
Beh, certo, il vino rendeva, ma...
Ma era una vera e propria operazione di polizia militare a cielo aperto.
Un'osservazione acutissima. Tagliare i boschi significava togliere l'ossigeno al brigantaggio. Via la foresta, dentro i filari geometrici delle vigne. Il territorio diventa visibile, controllabile e anche redditizio in modo legale.
Ingegneria sociale attraverso l'agricoltura. Incredibile. E questo ci riporta alla spiritualità e a quel paradosso iniziale della Santa dei Marinai. Ma prima di Santa Limbania c'è un altro dettaglio religioso che grida Genova, la parrocchiale romanica di San Giacomo Maggiore.
O meglio, il suo sagrato.
Esatto. La ricerca della Salinelli evidenzia la presenza di un risseu genovese, un mosaico di ciottoli bianchi e neri con il motivo di una rondine. Cosa ci fa un'arte costiera su in Appennino?
È la prova tangibile che la cultura materiale ignora l'altitudine. Il risseu è una tecnica ligure nata per abbellire i sagrati usando i sassi levigati dalle onde. Trovarlo lì dimostra che la bussola culturale della popolazione puntava dritta al Mar Ligure.
E questa è la stessa logica che spiega Santa Limbania. Questa giovane donna, cipriota, del XII secolo, fuggita a Genova per scampare a un matrimonio combinato, diventa suora e poi patrona dei naviganti.
Proprio lei.
Ma perché erigerle un santuario così importante oggi, monumento nazionale, in montagna?
Perché il legame con Genova non era tenuto vivo dai marinai, ma dai mulattieri e dai cavallari.
Lavoratori della terra, praticamente.
Che sfidavano elementi altrettanto pericolosi. Trasportavano merci tra la pianura padana e i porti liguri, valicando passi insidiosi tra frane, bufere e, come dicevamo, i briganti.
Quindi la loro vita dipendeva dall'economia marittima?
Assolutamente. Dedicare la chiesa a Santa Limbania era creare un cordone ombelicale psicologico col mare. Chiedevano alla stessa santa, che proteggeva le navi nelle tempeste oceaniche, di proteggere le loro carovane nelle bufere di neve.
Affascinante. Ma l'identità di Rocca Grimalda non è solo preghiera. C'è una profonda e ruvida vena di ribellione popolare. L'episodio del Salto del Gallo è da brividi.
O la leggenda, a seconda di come la si legge.
Si racconta che durante la festa patronale un galletto venisse sacrificato facendolo precipitare dalla rocca. Un gesto macabro, ma con un significato politico fortissimo. Ricordava la ribellione contro Isnardo Malaspina.
Un feudatario noto per la sua crudeltà, che aveva cercato di imporre il famigerato Ius Prime Noctis.
Roba da matti!
Che sia un fatto storico al 100% o un mito fondativo, il Salto del Gallo incarna il rifiuto dei soprusi. Sacrificare l'animale era un rito di purificazione e un monito per chi governava.
Del tipo, guardate che ci possiamo ribellare?
Esatto. E questo spirito indomito si è cristallizzato in tradizioni come la lachera, un'antica danza carnevalesca oggi celebrata anche da un museo della maschera locale, in cui il popolo derideva ritualmente il potere nobiliare.
E questo spirito pratico lo vedi anche nel cibo, la perbuiera.
Ah, un piatto che non ha niente a che fare coi banchetti aristocratici.
Parliamo di sfoglie di pasta e fagioli, cotta in un pesante tegame di coccio, una bomba calorica per gente che doveva spaccare pietre o affrontare il gelo.
Un carburante essenziale, diciamo.
E proprio seguendo i mulattieri e il corso dell'acqua, i torrenti, Piota e Orba, la ricerca ci guida verso un drastico cambio di scenario.
Lasciamo i 284 metri di roccia per scendere a valle, a 175 metri. Entriamo a Silvano d'Orba.
Un insediamento che, al contrario, dialoga costantemente col letto dei fiumi. Oggi è famosissimo come Borgo della Grappa. Vanta una tradizione di antichi alambicchi.
Ma se si scava negli strati più profondi, si scopre che i primi insediamenti non sono nati per l'alcol, ma per un minerale.
L'oro.
L'epoca romana e la perduta città di Rondanaria.
La storia delle aurifodine, queste estrazioni di oro fluviale, è pazzesca. Non era un cercatore solitario col setaccio, era un impianto proto-industriale.
Ma come facevano senza scavare vere miniere nella roccia? Ingegneria idraulica pura, una tecnica che i romani avevano in gran parte copiato dalle tribù liguri locali, tra l'altro. Non scavavano cunicoli, manipolavano la gravità.
Cioè usavano l'acqua.
Creavano enormi bacini artificiali a monte dei terrazzamenti fluviali. Accumulavano l'acqua e poi la rilasciavano giù con una violenza inaudita.
Come un'alluvione controllata.
Precisamente. L'onda d'urto lavava via tonnellate di terreno. Dato che l'oro ha un peso specifico molto maggiore della terra, le pagliuzze si depositavano sul fondo dei canali artificiali, mentre i detriti finivano nel torrente.
Quindi Rondanaria non era un paesino di campagna, era una complessa base logistica per questa industria estrattiva.
Una vera e propria direzione dei lavori romana.
Eppure il destino di Rondanaria è forse il mistero archeologico più inquietante dell'intera analisi di Grazia Salinelli. All'ingresso del cimitero odierno ci sono due enormi rovine in pietra del VI secolo. I torrazzi.
Ah, i famosi torrazzi. C'è chi dice siano i resti di Rondanaria.
Chi sostiene siano padiglioni di caccia longobardi e chi, in modo più macabro, pensa fossero caserme per gli schiavi delle miniere. Ma la mia domanda è, come fa una città ricca a svanire nel nulla?
La sociologia della paura, ancora una volta. I mutamenti del Medioevo. Vivere in piano vicino ai fiumi per secoli significava ricchezza e trasporti, ma verso il IX secolo diventa una condanna a morte. Le incursioni dei pirati saraceni.
Ma scusa, i saraceni non si limitavano alle coste. Perché spingersi così tanto nell'entroterra?
Perché le coste liguri iniziarono a fortificarsi pesantemente. Diventarono bersaggi troppo difficili. Mentre gli insediamenti fluviali, nell'entroterra, erano ricchi, aperti e completamente indifesi.
Predili facili.
Quindi vivere sul fiume divenne impossibile. Iniziò un esodo di massa. Abbandonarono le rive, l'oro, e fuggirono sulle colline per fortificarsi.
E Rondanaria fu lasciata a se stessa.
Più che altro fu smontata pezzo per pezzo per costruire i nuovi insediamenti in quota. Ecco perché è svanita.
E questo movimento verso l'alto si vede benissimo passeggiando per Silvano d'Orba oggi. Dalla piana alluvionale, coi fantasmi dei torrazzi, sali e trovi la villa inferiore, il nucleo medievale che ospitava il castello della famiglia Zucca, poi distrutto.
Fino ad arrivare alla villa superiore, sotto l'ombra del castello Adorno.
Edificato nel 1492 dai nipoti del doge di Genova. E, da quel che si legge, non è per niente aggraziato.
Al contrario del Palazzo dei Grimaldi, la funzione del castello Adorno era di incutere puro terrore. Quattro enormi torri quadrate. Era il pugno di ferro genovese su un territorio strategico. Una dichiarazione di potere.
Ma le grandi dinastie, gli Adorno, i Botta, manipolavano anche il paesaggio spirituale. Il caso della Pieve di Santa Maria in Prelio è emblematico.
Una delle pievi più antiche della diocesi, precedente all'anno 1000.
Per secoli domina la vita comunitaria. Poi, improvvisamente, cade in rovina, abbandonata.
È l'effetto diretto dell'esodo dai saraceni di cui parlavamo. Le persone sfollano in alto, i confini parrocchiali si spostano e la pieve resta giù, vuota e isolata.
Finché non arrivano i marchesi Botta Adorno, secoli dopo, tra 600 e 700, e investono una fortuna per darle un fastoso aspetto tardo barocco, non solo per pietà religiosa, deduco.
Era un'enorme operazione di relazioni pubbliche. Serviva a dire ai sudditi: siamo così potenti che possiamo risuscitare anche le rovine millenarie.
Le architetture religiose lì offrono continui spunti. Prendi l'asilo vecchio, un edificio dell'XI secolo, ex chiesa di San Giovanni Battista. Se guardi la facciata, non ha ampie vetrate luminose.
Ha delle monofore verticali strettissime.
Praticamente identiche alle feritoie per gli arcieri. Fede e terrore nella stessa pietra.
Dovevi pregare, ma dovevi anche difendere la tua vita.
Fede, terrore, ma anche tanta solidarietà comunitaria. I documenti raccontano di risposte popolari commoventi, come l'affresco della Madonna del Pozzo.
Un ex voto ottocentesco per il salvataggio miracoloso di un bambino caduto.
Esatto, un istinto di protezione reciproca, che nel Novecento diventa istituzionale, con la società operaia di mutuo soccorso, che garantiva assistenza dove lo Stato non c'era.
Insomma, questa immersione ci dimostra che Rocca Grimalda e Silvano D'Orba non sono cartoline polverose di un'Italia rurale, sono archivi tridimensionali.
Che raccontano la complessità dell'oltregioco, un territorio nato grazie allo sfregamento tra culture e poteri diversi.
E per averci dato gli strumenti per leggere queste pietre, è doveroso ringraziare ancora una volta Grazia Salinelli e la sua fondamentale collana Borghi e Memorie di Pietre e Arte, una vera lente di ingrandimento per non perdere la nostra memoria.
La divulgazione e la ricerca locale sono l'unico argine contro l'amnesia storica. Assolutamente.
E a proposito di argini, vorrei chiudere con un pensiero, una provocazione che nasce proprio dall'abbandono di Rondanaria.
Vai!
Noi guardiamo le nostre città, l'asfalto, i grattacieli, e ci sembrano eterni, definitivi. Ma la storia di queste valli ci insegna che l'acqua, o una minaccia esterna, o un crollo economico, possono svuotare tutto in un attimo.
È una prospettiva che ti gela il sangue.
Fa pensare. Tra 1000 o 2000 anni, quali delle nostre scintillanti metropoli saranno considerate solo delle mitiche rondanarie? Magari sepolte da nuove foreste, con futuri archeologi che cercano disperatamente di capirne i pochi ruderi rimasti. Quali forze naturali invisibili stanno modellando i borghi del nostro futuro?
Ci ridimensiona brutalmente, c'è poco da dire. Guarderemo i nostri palazzi con occhi molto diversi.
Con questo enigma aperto sul futuro delle nostre città, si chiude la nostra analisi di oggi. Grazie per aver seguito questa esplorazione profonda.
Alla prossima immersione. A presto!